Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Benvenuti alla rubrica dedicata alla nostra città e bentrovati da Eliana Astorri. Con noi Renato Vertunni, giornalista, esperto di storia e storie di Roma. Benvenuto Renato.
Benvenuti anche voi, eccoci qua al il nostro consueto appuntamento.
Oggi di nuovo in giro per la città, dopo le botteghe di alimentari, macelleria, salumeria che abbiamo visitato un paio di settimane fa, è il momento dei negozi di abbigliamento.
Sì, di abbigliamento, dell'eleganza e soprattutto, oltre che abbigliamento, del materiale per fare l'abbigliamento, perché un tempo non c'erano le case di moda proprio, c'erano le risalte di un certo livello, ma non c'erano le case di moda come poi sono nate dopo la guerra, le vari Gattinoni, i vari Fourquet, Galitz, tutti questi nomi già scomparsi del resto, che avevano già popolato la Roma del boom economico, ecco, e anche del post boom economico, perché le case di moda erano molte a Roma, erano note nel mondo e Roma dettava la moda praticamente. Oggi le cose sono un pochino cambiate, anche per la presenza di un minor numero di case e non, mi permetto di dire, non più di quello stile e quella linea che avevano appunto i Gattinoni, i Fourquet, questa gente, le sorelle Fontana, che sono state in fondo le più antiche. Ma quindi parliamo di questa moda, sì, ma di materiale per la moda e di donne della moda. C'è stato un periodo in cui andavano in moda le ragazze e i ragazzi che si compravano dei calzoni tutti stracciati. Quando mai si sarebbe concepito di andare con un vestito stracciato apposta? E questo era il frutto dell'arte pop, del disfattismo, del buon senso, dell'eleganza. Ma torniamo a noi, quindi torniamo al 1860 praticamente, quando Roma contava pochi abitanti e i venditori di materiale per l'abbigliamento non erano moltissimi ovviamente. In quell'epoca c'erano signore e donne molto eleganti. Fra il 1860 e il 1870 chi dettò la moda un po' a Roma, la moda della eleganza femminile, fu Maria Sofia di Borbone, che donna, l'ho già detto un'altra volta, avevano alcune donne, signore di un certo livello, avevano la mania della non secchezza, della linea, dello stile, altre invece se ne fregavano in pieno ed erano grassissime. Quindi ci sono fotografie di nobili donne grassissime e altre donne invece stilose e molto fini che pesavano 50-55 kg. Maria Sofia di Borbone era una di queste e andava girando con la sorella Matilde, girando per Roma per cercare materiale che poteva servire per i suoi vestiti. Vestiti che poi venivano fatti soprattutto a Parigi. Andavano, come si diceva un tempo, una frase romana, ma andavano spazzolando a fare spese. Ma questa volta però lasciamo l'elegantissima Maria Sofia per andare noi a spazzolare per Roma, a vedere, non a fare spese, ma a vedere come si spendeva. Dunque, cominciamo dal corso. Al corso c'era proprio quasi in fondo, c'era una casa di moda che faceva anche delle sfilate. Erano le sorelle Daneo. Mi ricordo di accompagnare mia madre, avevo 6-7 anni, a vedere queste sfilate, a me non me ne importava niente, ma stavo buono e tranquillo, a vedere le sfilate delle sorelle Daneo. Parlo del 1934-32, ecco. Poi le sorelle Fontana, che sono state le prime a Roma, però percorrendo il corso noi troviamo ancora un vecchio negozio, Gradiconcini, che sta all'altezza della Largo Chigi, dove vendono cappelli di Borsalino, cappelli di lusso, cappelli dove si vendevano, credo che si vendono ancora, le famose bombette, i cilindri ovviamente non si fanno più. Andiamo ancora avanti e troviamo, una volta c'era Piperno. Piperno vendeva tessuti, pensa che al tempo i musei dovettero chiudere con le leggi razziali, dovettero chiudere.
Come molti altri negozi, ecco, all'epoca.
Ci vedevamo anche moltissimi negozi di persone che o erano ebrei o avevano un nome ebraico. I Piperno poi erano i figli di Piperno, erano anche amici dei figli di Mussolini, quindi ecco perché le leggi razziali sono state cretine, perverse, cattive, fatte stupidamente, perché gli ebrei vivevano con noi tranquillamente una vita sociale che era normalissima. Ha chiuso il negozio ovviamente, però vicino c'era Schostal che ancora c'è, a vari negozi.
In camiceria e maglieria.
Esatto, e calze. E Schostal, anche loro sopravvivono un periodo di crisi, perché il cognome lo individuavano come cognome ebraico. E infatti gli Schostal erano scesi a Roma nel 1870, era Leopoldo e Guglielmo Schostal, erano due viennesi. Però la ditta fu subito presa da italiani, da Bloch, e Bloch riuscì a dimostrare che loro non erano israeliti, ma che la Schostal era la sigla di un nome che veniva fuori in lingua inglese e società di eccetera eccetera.
Un acronimo, quindi.
Non è un cognome, è una sigla di una, come dire, Fiat, insomma, fabbrica italiana, torinese, eccetera. Quindi ecco come si salvarono gli Schostal, ossia Bloch, e continuò la vita. Però Bloch, quando si fu la liberazione, chiuse perché c'era una concorrenza sleale da parte del mercato nero. E quindi i prezzi si abbassavano e la qualità non era di elite. Lui vendeva le calze per esempio da 2 a 20 lire, secondo se erano di cotone o di seta, però chiude per un certo periodo per poi riaprire alla grande, come ha fatto poi in seguito. Un po' quello che sta succedendo adesso con il mercato clandestino e non clandestino cinese, dove entrano dei prodotti di abbigliamento che sono decisamente di pessima qualità, però vanno in concorrenza con quelli italiani o europei che invece sono ottimi. Altro negozio che chiuse, ossia non chiuse, cambiò il nome, fu Castelnuovo, che era in via Nazionale, quasi alle Sedia, la ditta era Anselmo Castelnuovo. Poi c'era invece il fratello, che era Enrico Castelnuovo, che stava a Piazza Vittorio, e cambiò il nome in prima per la legge razziale, e questa la conosco bene perché i Castelnuovo Anselmo furono poi rifugiati a casa nostra nel periodo clandestino. E conosco anche bene, mi ricordo com'era il negozio allora, erano dei supermercati dell'abbigliamento, dei tessuti, della camiceria, delle scarpe e anche di materiale per la casa, e fino ai giocattoli, che io mi ricordo aveva un reparto anche per i giocattoli, Castelnuovo a via Nazionale. Adesso veniamo però al grande supermercato romano dell'abbigliamento, dei vestiti, del materiale per la cucina e anche per i giocattoli, che si chiama Rinascente, che tutti voi conoscete benissimo,
ma che oggi non c'è più.
La gente stava a
Piazza Colonna,
dove c'è quel palazzo che era prima ancora, era quello fu fatto nel 1887 dall'architetto Piacentini, e fu subito arredato con materiale, stoffe, camiceria, tutto quello che serviva per la casa. Era una specie di supermercato dell'abbigliamento e della casa, però non nacque come Rinascente, nacque come alle città d'Italia, perché avevano 3-4 negozi, uno a Milano, uno a Roma, uno a Palermo, uno a Napoli. Poi nel 1910 cambiò proprietario e lo chiamavano Rinascente. Oggi credo che abbia cambiato anche materiale di vendita, non sia più quella Rinascente che mi ricordo io, però era un palazzone, pensa che fu fatto dai fratelli Bocconi, era una ditta milanese che tendeva a invadere commercialmente il sud, il centro-sud, fino a Palermo. Però i Bocconi ebbero la gestione fino al 1910, così, quell'epoca lì. La Rinascente era indubbiamente un modello anche architettonico di supermercato dell'abbigliamento. Oggi ci sono i supermercati dell'abbigliamento meravigliosi, non solo a Roma, a Milano, ma per esempio a Monaco di Baviera ci sta un meraviglioso centro commerciale dove si vende praticamente tutto per la casa, per la famiglia, per i ragazzini e per le signore, eccetera. Quindi è una cosa che è stata, che ha percorso il supermercato alimentare, ha percorso di secoli, ecco. I Bocconi però avevano prima fatto un tentativo commerciale a Roma in via Piave, dove avevano fatto un piccolo negozio, piccolo per modo di dire, insomma, per saggiare il mercato romano. Pensa che l'area dove oggi sorge ancora il palazzo, diciamo, della Rinascente, fu pagato 900.000 lire, che per l'epoca era una cifra iperbolica, insomma, e fu questo tentativo che gli andò benissimo. Questo è la Rinascente. Poi per il corso abbiamo altri negozietti che sono spariti con l'andare del tempo, perché il commercio mutava, e come è successo per l'alimentazione, che spariscono i negozi dell'alimentazione, alimentari, cosiddetti alimentari, per dar posto commerciale ai supermercati,
certo.
Così succede, sta succedendo anche per l'abbigliamento. Adesso però lasciamo questa voce e andiamo a parlare dei guanti. I guanti sono una cosa. Al corso c'era un certo Scaggiatti che nell'Ottocento vendeva i guanti, di origine napoletana o francese. Poi nel 1855 arrivavano a Roma, a Roma i fratelli Merola, che non ha niente a che fare col cantante. I Merola avevano studiato l'arte del guanto, tanto che erano stati in Francia a studiare a Grenoble, in una scuola dove si insegnava a fare i guanti, e si erano spostati, poi tornati in Italia, da Napoli a Roma. Quindi Merola al corso risale a 1855. Poi ci sono un altro guantaio che era il Dauria, che è sempre via Lumacelli. Però noi lasciamo adesso questo, ancora i Merola e i guanti, per andare a dei negozi curiosi. A Piazza di Spagna c'era, quasi davanti al Museo di Chicce, c'era un negozio che si chiamava Sasso. Sasso era un negozio dove si vendevano gioielli finti, gioielli falsi, diciamo, ecco, e tutta una bigiotteria di questo genere. E c'era un signore, mi ricordo, un signore molto gentile e molto affabile, che vendeva queste cose, e credo che ancora il negozio ci sia, ma il nome ovviamente è cambiato. E lì era frequentato, il Sasso era frequentato da nobili donne che andavano a comprarci. Era già l'epoca in cui lasciavano gioielli veri in cassetto di sicurezza e si aggirava con questi falsi, ecco, Sasso. Poi c'è un'altra cosa, in via Due Macelli c'era poi lanciato anche Lancetti, un portone, si entrava, c'era un cortile, e poi c'era, andando avanti sulla sinistra, un scalette, e c'era un negozio, più che un negozio era un laboratorio che riparava le borse. Pensa che un giorno con mia madre incontrammo Mafalda e Yolanda di Savoia, che andavano a portare le loro borse per farsi riparare.
Tu che incontri sempre questi personaggi storici.
Ma io spazzolavo per loro, diciamo. Quindi, ma torniamo a parlare ripeto, lì vidi queste due signore molto gentili, molto semplici, perché erano eleganti ma semplici. Allora l'eleganza era formata da una stile di semplicità assoluta che risaltava in mezzo alla pacchioneria del borghese.
Beh, ma anche oggi l'eleganza e la semplicità.
Sì, beh, l'eleganza. Noi abbiamo avuto l'ultima donna veramente elegante che abbiamo conosciuto benissimo, era amica nostra, Audrey Hepburn, la quale era una donna semplicissima. Un giorno ne parleremo per ricordarla, per ricordare anche come poveraccia è morta. È una donna semplicissima, quindi le donne eleganti erano semplici, come la Borbone, la Maria Sofia, vestiva sempre con vestiti di velluto scuro o viola o nero, ma sempre molto semplici. Quindi l'orpello è il frutto della pacchioneria borghese, la semplicità è invece lo stile della alta nobiltà romana. Torniamo
a Via Tomacelli, eravamo rimasti a Via Tomacelli.
Torniamo invece nella Roma Vecchia, perché la Roma Vecchia, laddove dietro il Pantheon, questa zona qui, c'erano dei negozi e alcuno, uno c'è ancora, ed è Testa. Testa sta in Santa Chiara, è un negozio che vende filati, prodotti anche camicette. Fu fondato alla fine dell'Ottocento dal Via Rossetti, che prese, fece questa società insieme con un certo Testa, ecco perché ancora si chiama Testa, ma l'anima dell'iniziativa era la Rossetti. A un certo momento, nella guerra mondiale, la regina Margherita, altra donna elegantissima, soprattutto nota per i suoi bellissimi, bellissimi cappelli, i cappelli di fine 800 per il signore erano molto eleganti, molto, molto, molto più piumosi e variopinti. Oh, e la regina Margherita fece, d'accordo con la Rossetti, avevano comprato le macchine speciali per fare il modo moderno i tessuti, e facevano le camicette e il materiale per i soldati della guerra che felici tornavano a casa. E a Palazzo Margherita, a Via Veneto, che oggi è sede dell'ambasciata americana, poi è stata prima ancora sede della Confagricoltura, ma prima ancora era della padrona, ossia Margherita, fatto con i soldi della vendita, parte dei soldi della vendita della villa Ludovisimo Compagni, fecero questo palazzo per la regina Margherita, dove lei visse e morì gli ultimi anni, stava lì. E lì fece questo laboratorio per i vestiti, le giacche, le cose, per i soldati feriti. Però dobbiamo ancora ricordare che nella zona di Campo di Fiori, di Campo Marzio, mi correggo, di Campo Marzio, c'è a Moda, che ha un'origine del 1855, anche lui, ed è una credo che ancora esista, sempre filati per cotone, per è una specie di grande merceria, ecco, in un certo senso. Grande merceria, indubbiamente Testa e a Moda le possiamo considerare senza offesa per loro delle grandi mercerie, capito? Dove ancora oggi tutti i prodotti sono ben divisi, scaffale per scaffale. Ma Roma c'era la più piccola merceria del mondo.
Perché più piccola?
Perché era a Magna Napoli, prima di arrivare ai mercati di Enei a Palazzo Rocca Giovine, c'è una scalinata, no? Poi ci sono delle case, e in una di queste case, portone, c'era una saracinesca. La mattina una donna alzava la saracinesca e apriva il negozio, ma il negozio era grande un metro e mezzo.
Lei e che cosa aveva? Che cosa vendeva in un metro e mezzo?
I filati, quelle che si chiamavano le sigarette, allora li chiamavano le donne, i fili, no? Il bianco, il rosso, così, vendeva quello che vendono le mercerie, ma in piccolo. E quando c'era anche una specie di copertura per coprire la merce dal sole e dall'acqua, però quando pioveva forte, la saracinesca se ne andava, se no si bagnava la merce. E forse qualche romano se lo ricorderà, era una donna che vendeva questo materiale non per strada, lei c'era la bottega, ma la bottega di un metro e mezzo, due metri, ecco, capito?
I clienti rimanevano per la strada, però, rimanevano
certo.
Fuori?
Certo, è la vendita sulla strada, da bottega a strada, ecco. Ma era una cosa unica, perché non credo che sulla parte altra del mondo uno avesse affittato un fondo della rimessa per farci un negozietto così. Più che altro era una curiosità, ma questa vendeva sul serio, insomma, faceva degli affari, ecco, quindi e la gente andava a comprare. Come resto, invece Testa non c'era, era una grande, diciamo, super merceria. E lì andava, lo ricorda nei suoi racconti, Trilussa, perché da ragazzino, lui abitava, la madre abitava nei pressi del Pantheon, e faceva la sarta, ecco, appunto le sarte private, ecco, anche di alto stile, e mandava il ragazzino a comprare i bottoni, magari anche quando il negozio era chiuso, dato che i proprietari abitavano sopra, a comprare dei bottoni, era una abitué di Testa, ecco. Quindi Trilussa ricorda questo fatto, che andava a comprare i bottoni da Testa.
Dobbiamo lasciarci davanti al negozio di Testa, Renato.
Abbiamo parlato troppo?
Hai parlato troppo.
Ebbene,
i negozi erano tanti.
Sì, potrebbe ancora parlare, chiedo scusa a tutti gli amici vecchi e anziani che forse mi ascolteranno, forse ne parleremo un'altra volta, vi ringrazio tutti quanti e vi dico che Roma era una città, dopo il 70, diventata una città veramente commerciale e veramente attiva e veramente il centro della moda. Torino passò in seconda linea, Parigi ancora no, ma Roma è un centro di moda e di eleganza che non dobbiamo dimenticare questo fatto in questo momento in cui l'eleganza va sfumando.
Renato, grazie per essere stato con noi. Torneremo ancora sulle botteghe, sui negozi di una volta, della Roma di una volta.
Questo sì, sicuramente, se voi mi volete ascoltare, io sono sempre pronto a raccontarvi queste storielle.
E noi siamo sempre pronti ad ascoltarti. Grazie ancora. Noi concludiamo qui la rubrica dedicata a Roma. Un buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Storri e Renato Vertunni.
Grazie, arrivederci.